Avanti c'è qualche posto, eh? Se qualcuno si vuole sedere. Sì, comincia lui, credo. Ah, vabbè, sì. Sì, ok. Benvenuti a tutti, io sono Andrea Mochi Sismondi e sono felicissimo di avere Luca Attias qui con noi in questa giornata inaugurale. Luca Attias, credo che lo conosciate tutti, è direttore generale per i sistemi informativi automatizzati alla Corte dei Conti e soprattutto è il protagonista per noi di un caso che scoppiò nel 2008 dopo che vinse il premio degli innovatori per la sezione tecnologie. Una sua intervista portò alla creazione di un forum spontaneo con decine di migliaia di visualizzazioni dell'intervista e migliaia di commenti nel forum. Quindi abbiamo chiesto a Luca Attias se voleva tornare qui con noi a parlarci appunto della valorizzazione delle competenze. Con gran piacere gli passo la parola e grazie di essere qui.
Salve a tutti, tutta questa gente pensava di vederla solo al mio funerale, quindi facce ride, se no il funerale lo famo sul serio. Allora, incominciamo con una rapidissima presentazione che durerà 2-3 minuti, che si intitola La letteratura nella valorizzazione delle competenze nella PA, che serve solo, diciamo, in qualche modo a dare qualche pillola per dimostrare che esiste una letteratura consolidata su questi argomenti, ovviamente non solo sulla valorizzazione delle competenze, la gestione delle risorse umane, eccetera. Quindi vado molto veloce, le slide sono autoesplicative e fatte anche molto bene, infatti non le ho fatte io, e quindi nemmeno le spiegherò più di tanto, perché sono un input, diciamo, alla vera presentazione di oggi. Qui cominciamo, metto gli occhiali, non vedo nulla, col capitale umano, la definizione del capitale umano, da cui si parte, diciamo, per qualsiasi tipo di considerazione su questi argomenti, l'importanza del capitale umano, le aziende che sempre di più prendono coscienza dell'importanza nel conseguimento del capitale umano e nel conseguimento degli obiettivi di business. Qui una statistica che dimostra che sostanzialmente il capitale umano è considerato il primo fattore di successo per sostenere le performance nel tempo di un'organizzazione, diciamo qualsiasi essa sia, pubblica o privata. Molte delle considerazioni vedrete che faccio, anche se è contestualizzata nella PA, valgono assolutamente, in termini del tutto generali, come ho detto anche nell'intervista. Queste sono alcune aziende che hanno basato il loro successo sulla valorizzazione del capitale umano, esempi insomma abbastanza noti, e qui entriamo proprio nella letteratura di questa parte specifica, che è il modello delle competenze. Insomma, chi si occupa di questi argomenti sa che questa è la base da cui si parte per la valorizzazione delle competenze, l'individuazione del mix delle competenze, valutazione del personale, analisi delle competenze, e dall'attuazione del modello si ricavano le indicazioni per tutta una serie di elementi strategici per l'azienda. Ecco, strategici per l'azienda, perché per valorizzare il capitale umano un'organizzazione deve essere in grado di attivarsi su tutta una serie di aspetti, e qui ne sono rappresentati alcuni. Diciamo, questa è proprio letteratura di base, pillole ovviamente, c'è una letteratura molto più complessa. Qui veniamo proprio a chi si occupa di human resource all'interno delle organizzazioni. Sa che le organizzazioni sono cambiate negli anni, insomma, si è passati da un controllo a uno sviluppo, appunto a una valorizzazione con alta gestione strategica delle risorse umane, e quindi un'effettiva gestione appunto dei talenti, come si usa dire adesso. Questa è una slide, diciamo, riassuntiva di un incrocio tra lo sviluppo delle competenze e il modello delle competenze al fine di ottenere comportamenti che portano ad alte prestazioni. Una bella slide questa. E qui entriamo con quest'ultima slide della presentazione proprio nella valorizzazione delle competenze nel contesto della PA. Ora è proprio qua il punto, diciamo, perché poi la letteratura è letteratura, poi la PA, diciamo, italiana, poi è un'altra cosa ancora, ma lo introdurremo dopo. Qui si parla degli ostacoli, la sfida, qual è la sfida, quale potrebbe essere alcune delle sfide da intraprendere nell'ambito della pubblica amministrazione italiana. Ma adesso incominciamo con la vera presentazione, che parte da un filmato. Spero che si senta l'audio bene.
La poesia facendo la hit parade. Gagliardo Byron è al quinto posto, ma è poco ballabile. Adesso voglio che strappiate quella pagina. Coraggio? Strappate l'intera pagina. Mi avete sentito? Strappatela. Ho detto strappatela. Coraggio, strappatela. Molto bene, Dalton. Anzi, sapete una cosa? È meglio che strappiate tutta l'introduzione. Voglio che sparisca per sempre, che non ne rimanga traccia alcuna. Avanti, strappate. Vai con Dio, J. Evans Pritchard, professore emerito. Strappate, frantate, rompete, frantumate. Non voglio sentire altro che gli strappi del professor Pritchard. Forza, che poi attacchiamo tutto in bagno. Fate un lavoro accurato, che non ne rimanga niente.
Ma non si strappa un libro. Strappa, strappa, e strappa, dai.
Signore. Strappate, signori, strappate.
Niente, dai.
Ecco, perché ho deciso di proiettare questo spezzone? Primo punto, per valorizzare le mie competenze cinematografiche, che sono di gran lunga superiore sia a quelle informatiche, che dovrebbe essere il mio core business, che a quelle manageriali. Secondo argomento è per, diciamo, uno, valorizzare in realtà la letteratura. Il professore qua non contesta la letteratura, ma contesta un approccio all'analisi della letteratura, perché la letteratura di cui ho parlato prima, diciamo molto rapidamente, è fondamentale per tutto quello che dirò dopo. C'è una letteratura consolidata e non è poco. Quello è fondamentale per tutto ciò che dirò successivamente. E poi però anche per dire che tra la letteratura e la realtà esiste spesso, soprattutto per quello che riguarda la pubblica amministrazione, la realtà supera la fantasia. La letteratura viene in gran parte dal mondo anglosassone, dagli Stati Uniti in particolare, e negli Stati Uniti non possono nemmeno immaginare quello che succede da noi in pubblica amministrazione e quanto è più difficile forse da noi valorizzare le competenze rispetto alla maggiore flessibilità che si ha da loro. Quindi, per questo dicevo, la letteratura è fondamentale, diciamo, per la valorizzazione delle competenze, ma secondo me è fondamentale anche il buon senso. Ed è proprio per questo che ho chiamato la presentazione di oggi il buon senso applicato alla valorizzazione delle competenze nella PA. È, diciamo, mia opinione, diciamo, abbiamo parlato di letteratura, quindi quello è poco discutibile. Tutto quello che dico io è assolutamente discutibilissimo, quindi sono una serie di opinioni personali. Secondo me il buon senso è la prima regola, è uno degli aspetti fondamentali nella gestione delle risorse umane, nella valorizzazione delle competenze. Non è un'opinione solo mia, è un'opinione anche di qualcuno molto più importante di me, che nel passato diceva questo, Han Wang, un ingegnere informatico. Un pezzo grosso, che diceva che il successo è più il risultato del costante uso del buon senso che del genio. E quindi cominciamo a fare questo viaggio nel buon senso. Però prima di fare il viaggio, diciamo, il buon senso, che è il tormentone, un po' uno dei tormentoni della presentazione, l'altro forse sarà la meritocrazia. E vediamo chi è, perché qualcuno di voi mi conosce, ma la maggior parte non sa nemmeno chi io sia, e chi è che farà da cicerone in questo viaggio, perché è giusto capire perché sono io qua a fare questa presentazione. E quindi cominciamo a dire chi sono io, anzi forse cominciamo a dire chi non sono. Vediamo un po'. Allora, che non fossi proprio Brad Pitt, forse qualcuno se n'era già accorto, anche se vi devo confidare che con un certo orgoglio, che da una recente statistica emerge che da dietro a circa 5 km e 232 metri di distanza il 56% della popolazione ci confonde. Quindi, oltre a essere non sono Brad Pitt, però no, non sono anche una serie di cose interessanti, secondo me. Non sono un esperto del settore, io faccio proprio un altro mestiere. Non sono uno che ha fatto di questo un mestiere. No, sulle norme, poi io penso che le norme stanno più incasinato nella pubblica amministrazione che non altro nella valorizzazione delle competenze. Comunque non sono manco un esperto su questo. Vediamo invece chi sono, o almeno chi penso di essere. Oltre a essere il più piccolo dei sette nani, sicuramente sono un ingegnere, che per buona parte il mio mestiere è un altro. Ho fatto l'ingegnere, in gran parte l'ingegnere informatico, e mi sono sporcato le mani. Ho cercato, diciamo, con gran parte utilizzando il buon senso e studiando anche un pochettino, di valorizzare le persone con cui ho lavorato. Ora, vediamo perché sono qui. Diciamo, io ho dato questa interpretazione, è una mia interpretazione, non è l'unico motivo per cui penso di ritrovarmi qui, però credo sia uno dei motivi fondamentali. Molti di voi conoscono questo libro di Paolo Giordano, qualcuno l'avrà letto, qualcuno non l'avrà letto, qualcuno ha un giudizio positivo o negativo. Sicuramente una cosa la si deve dire, che il titolo di questo romanzo è assolutamente geniale. La solitudine dei numeri primi è un libro che non poteva avere successo. Il 50% del successo di un libro del genere deriva dal titolo. Esempio analogo, secondo me, anche se forse in questo caso il libro è di livello superiore, Quel che resta del giorno, secondo me è un titolo di grandissima poesia e che ha fatto sì che sia il romanzo di un famoso scrittore anglo-giapponese e il film di James Ivory ebbero un successo strepitoso. Secondo me il titolo ha avuto, insomma, una grossa forza su questo. E quindi qua subentra l'intervista che mi è stata fatta. Secondo me una giornalista, la dottoressa Letizia Pica del Forum PA, dotata di un certo brain power, si è inventata un titolo che in qualche modo, con le dovute proporzioni rispetto a quello che, sto proiettando qua, ha spaccato nell'ambito del Forum PA e ha creato il caso. Diciamo, secondo me, in gran parte il motivo per cui io sono qua deriva dall'innovazione comincia dalle persone. E siccome si parla di meritocrazia, devo dire che anche la dottoressa Stentella, che mi ha fatto la seconda intervista e si è inventata il titolo, io su quello non ho dato nessun contributo, la classe dirigente che non c'è, è un titolo anche questo veramente molto molto intelligente, e tutto sommato qualche riscontro anche questa intervista lo sta avendo. Quindi forse, diciamo, sto qua anche un po' per caso, in qualche modo. Non sono né un docente della Bocconi né un capo delle risorse umane, forse non lo farò mai, probabilmente non lo farò mai, però mi trovo qua e qualcosa, diciamo, cercherò di dirla, e cercherò soprattutto, secondo me quello è importante, di tirare fuori qualche novità. Magari qualcuno la giudicherà pure negativamente, però insomma, se uno sta qua, avete pagato il biglietto, e quindi qualcosa di nuovo cercherò di dirlo. E per cui mi sono inventato quello che ho chiamato il decalogo del buon senso nella valorizzazione delle competenze nella PA, secondo me. Qui, se qualcuno è esperto di cinema, potrebbe pensare che la citazione è del famoso regista polacco Kieslowski. In realtà, se sentite bene, la citazione è di qualcun altro. Non si sente? No. Non si sente. Comunque la citazione, mi dispiace che non si sente, la citazione era di Diego Abbandantuono in Eccezionale veramente. Allora, questa è la prima regola. Per valorizzare le competenze ci vogliono le competenze. Sembra un'ovvietà, ma in pubblica amministrazione secondo me non è assolutamente così. Do alcune pillole, ovviamente, perché su questo si potrebbe fare solo su questo una presentazione di 3 giorni, sulle carriere tecniche, carriere manageriale, modello anglosassone, modello latino e così via. Io mi sono occupato in gran parte di valorizzare risorse umane che avessero competenze informatiche. Se l'avessi fatto con dei pasticceri, con dei piloti, qualche difficoltà sinceramente l'avrei avuta. Secondo me questo è un concetto lontano da venire in pubblica amministrazione, soprattutto questo devo dire un po' in pubblica amministrazione. Poi bisogna vedere che cosa vuol dire le competenze nell'ambito del proprio settore, perché l'informatica poi è un concetto ancora più strano. Curriculum, secondo, diciamo, punto del decalogo. Questa è la letteratura, le competenze intese come conoscenze ed esperienze sono scritte su un curriculum. Ora, questo dice la letteratura. Pubblica amministrazione, c'è un turnover dei dirigenti bestiale, nel senso, sapete che i dirigenti cambiano spesso in continuazione ufficio. Ora, In generale, nella maggior parte dei casi, il dirigente non si sogna proprio di chiedere il curriculum alle nuove persone che viene a conoscere, magari si basa sulle qualifiche funzionali o cose assolutamente assurde che non hanno alcun tipo di senso. Secondo me, è mia opinione, che il curriculum va sempre richiesto, nella speranza che sia un curriculum vero, non inventato, e diciamo il valore aggiunto che voglio dare, la novità, secondo me va sempre fornito. Cioè, nel senso, il direttore o il dirigente, il proprio collaboratore, deve sapere con chi deve avere a che fare, nel senso, deve conoscere le best practice del proprio capo, anche per capire come rivolgersi, come interfacciarsi a lui. Secondo me questo è fondamentale e questo è un concetto, diciamo, so già pochi anni che si parla di curriculum in generale in pubblica amministrazione, pensare che deve essere fornito quello del capo, insomma. Ora, questi, andiamo avanti rapidamente su questi due. Questa è letteratura, le competenze sono osservabili, intese come capacità, le competenze intese come motivi e valori sono conoscibili solo. Questo voglio dire solamente che bisogna instaurare dei rapporti con i propri collaboratori, bisogna osservarli, parlarci, i rapporti, insomma, sono rapporti di lavoro ma vanno instaurati, se no non sei assolutamente in grado di poter valorizzare le competenze. Ora, io non so se si sente l'audio anche in questo caso, che sotto c'è un audio. Purtroppo,
allora, la soluzione è bandire un concorso.
Ecco, un dirigente, una volta, quando ho proiettato una slide con questo punto 4, mi ha fatto questa notevole considerazione che dice: allora la soluzione è bandire un concorso. E questo ci fa entrare assolutamente nella prossima slide, che è la meritocrazia. Diciamo, poi parleremo della meritocrazia della nostra classe dirigente, considerazione sconcertante al di là di qualsiasi limite. Qui non parlo di meritocrazia, ma parlo della valorizzazione delle competenze rapportata alla meritocrazia. La valorizzazione delle competenze va meritata, è uno degli incentivi più importanti che ha a disposizione. Questo vale in pubblica amministrazione, vale però anche assolutamente nel mondo privato. E mi piacerebbe vedere che viene valorizzata, soprattutto vengono valorizzate le competenze di chi se lo merita e di chi si impegna. In generale non è così, ma vengono valorizzate le competenze tout court senza considerare questo aspetto. Quello che a destra dice: ma la meritocrazia dove sta? La cerco. Questo, diciamo, digressione su questo punto. In PA non esistono strumenti per attuare la meritocrazia. Qui ne ho messi alcuni, ho messo alcune che non ritengo nemmeno dei singoli strumenti, ma delle famiglie di strumenti. E tra l'altro ritengo che tra questi qua, che sono famiglie di strumenti, sicuramente non sono i premi in denaro i più importanti, perché il dipendente si scorda dei premi in denaro dopo 6 mesi, mentre non si scorda mai della delega e soprattutto non si scorda mai del momento in cui li hai responsabilizzati. Magari non si scorda mai, può essere anche in negativo, in generale in positivo. Questi sono secondo me gli strumenti più importanti per... diciamo, di forme incentivanti. Sempre come digressione, qua una cosa la voglio dire: non esistono le promozioni per merito in pubblica amministrazione, esistono solo i concorsi, e lasciatemi dire che i concorsi non consentono, in generale, questa è una banalità, di valorizzare le competenze. Qui dico, al netto degli articoli 19,6, sono un articolo 19,6 da 10 anni, se mi chiedete un'opinione se valorizzano più gli articoli 19,6 o i concorsi, dico non lo so, è una risposta a cui mi rifiuto di rispondere. Secondo me, tenuto conto del paese Italia in questo momento, devo dire che i concorsi sono un male ancora necessario. Sinceramente, i concorsi secondo me dovrebbero essere anche fatti però in modo un pochino diverso, forse cercare in qualche concorso di valutare anche le capacità manageriali, mettere pure uno psicologo da qualche parte che fa anche un colloquio, ma queste però sono idee mie, insomma, non ho mai visto un concorso di questo tipo. Andiamo avanti. Secondo me, sesto punto del decalogo, una semplice domanda che secondo me sarebbe fondamentale. Soprattutto nelle strutture di grandi dimensioni, diciamo, si può chiedere al dipendente che cosa ti piacerebbe fare. Io in molti casi l'ho fatto e secondo me funziona, perché consente, la scelta responsabilizza, consente di valorizzare le competenze, al di là del massaggio e delle Maldive. Ma il massaggio e le Maldive sono anche molto importanti nella delega. Usiamo questa delega se ci fidiamo delle persone, perché ci consente di andare alle Maldive e di fare i massaggi. Poi se Cioè, se il proprio collaboratore è in grado, perché non dare la delega? Come la responsabilizzazione è fondamentale, molto vicina alla delega con caratteristiche diverse. Certo, qua un po' ti fregano le norme in pubblica amministrazione, però secondo me i mezzi per risolvere anche questo tipo di problematiche ci sono. Formazione. Sulla formazione un piccolo appunto. Sono personalmente, è un'opinione, contrario a, diciamo, la formazione to cure fatta a centinaia e centinaia di persone su argomenti, diciamo, general purpose. Io sono molto convinto che il training on the job, la formazione mirata, progettuale, le pillole di formazioni serva ad aumentare le competenze e non una formazione su cose che in generale non applicherai mai, come spesso purtroppo si fa in pubblica amministrazione. Ultima cosa, questa è più personale, diciamo, come personale la presenza di Escher sulla destra, e dare sfogo alla creatività delle persone. Secondo me, se un dirigente è in grado di fare queste cose, può ottenere dal proprio personale dei risultati assolutamente impensabili. Ora qui finisce un po' la parte costruttiva della presentazione, ci sarà anche una parte molto distruttiva, ma non è, diciamo, adesso, però vediamo alcune pratiche secondo me che sono in antitesi con la valorizzazione delle competenze. Non parlo di cose per cui bisognerebbe andare in galera, che ce ne stanno parecchie, ma parlo di alcuni aspetti che sono molto comuni, purtroppo devo dire, sia in pubblica amministrazione che nel privato in Italia, più in Italia che in altri paesi, almeno per quello che riguarda la mia esperienza, e che secondo me andrebbero in qualche modo censurate. Qui sotto c'è, come sentite, Gigliola Cinguetti, ve la farei sentire tutta ma non c'è tempo. E non ho l'età. E secondo me in pubblica amministrazione e non solo, spesso si allocano le persone nei posti tenendo in conto, diciamo, in modo molto pesante dell'età. Su di me si è discusso per anni, anche il mio caso personale, si è discusso per 2-3 anni proprio se io potessi assumere il posto da direttore generale alla tenera età di 45-46, mo ce n'ho 47. E ora in Svezia forse mi avrebbero considerato una cariatide anche per assumere la responsabilità dei sistemi informativi a 47 anni. Secondo me è sbagliato anche questo, perché io conosco persone, anche nel pubblico ci sono persone di 80 anni che sono molto più sveglie di persone di 20 anni. Però secondo me l'età non è un parametro fondamentale, è fondamentale applicare poi una successiva job rotation, non è che uno può andare in un posto e starci per 30 anni, però secondo me non è un parametro fondamentale, come non è pure per chi sta vicino alla pensione, non investire su quelli che stanno a 5-6 anni della pensione, secondo me è totalmente assurdo, perché sono persone che possono dare moltissimo alle amministrazioni, però in Italia è un parametro importante. Questa è micidiale. Questa è micidiale, si lega anche molto alla prima regola del decalogo, ed è bestiale. Io quando stavo in azienda privata ho visto di questi casi a decine, nel senso, promuovere per rimuovere è una delle cose che si applica di più sia nel pubblico che nel privato. Togliersi dalle scatole uno perché è assolutamente incapace e mollarlo a qualcun altro è uno sport nazionale. Poi l'Italia è un paese stranissimo, per cui fino a 15 anni fa era impossibile licenziare qualcuno che ti rubava pure dentro l'azienda, adesso si licenzia una facilità pazzesca da qualche anno, e si licenzia assolutamente in genere non tenendo conto in molti casi degli aspetti meritocratici. Comunque questa è una pratica che per me è assolutamente assurda e molto molto comune. Anche questa, diciamo, il potere dell'informazione, la non condivisione dell'informazione, il rendersi indispensabile, spesso viene premiato, invece andrebbe in qualche modo censurato, come dice Lao Tse. Adesso, diciamo, finita questa parte, che è quella più, diciamo, costruttiva e facile anche da fare, c'è una parte un po' più complicata, perché adesso entriamo, e mi tolgo gli occhiali, mi metto gli occhiali da solo e così non mi riconoscono, e in una parte che riguarda la meritocrazia e il rapporto tra la meritocrazia e la classe dirigente. Secondo me non si può parlare di valorizzazione delle competenze in questo paese se non si parla del rapporto tra la classe dirigente di questo paese e l'eventuale scelta meritocratica che c'è alla base della scelta di questa classe dirigente. Ora, incomincio, cioè, farò una serie di riferimenti solo per farvi capire qual è il mio pensiero su questo, un po' è emerso anche dall'intervista, però insomma forse non è emerso tutto, quindi ci saranno un po' di riferimenti soprattutto cinematografici e musicali. E la prima cosa che mi è venuta in mente di proiettare è questa, è un po' dura, eh?
Il figlio maggiore fa il discorso. Morten?
Sono quasi le 7.
Vorrei avere l'onore di fare il primo brindisi. È un mio dovere, essendo il figlio maggiore. Dico bene, Helmut?
Sì, certo, è vero.
Ma prima vorrei fare un piccolo discorso. E io ne avrei preparati due, papà. E uno è questo verde e l'altro è questo giallo. Puoi scegliere, papà.
Scegli il cartellino giallo.
E scelgo quello verde.
Devo dire che quello verde è una scelta molto interessante, una specie di gioco della verità. E ho deciso di intitolarlo Quando papà faceva il bagno. Vedete, io ero piuttosto piccolo quando ci siamo trasferiti qui, nella proprietà. E posso dire tranquillamente che fu un'esperienza del tutto nuova. Avevamo tutto lo spazio che ci occorreva e facevamo un baccano di ferro. Allora c'era un ristorante qui, dove siamo seduti adesso. E mi ricordo tutte le volte che mia sorella Linda, che adesso è morta, lei e io giocavamo qui dentro e mi ricordo tutte le volte che lei metteva qualcosa nel cibo senza che gli ospiti se ne accorgessero. E poi dopo
correvamo nel nostro nascondiglio e lei cominciava a ridere.
Ma lei aveva una risata così contagiosa che non potete neanche immaginare. E dopo non più di 2 secondi scoppiavamo dalle risate e naturalmente ci scoprivano. È ovvio. Ma naturalmente non ci succedeva mai niente. Invece era molto più pericoloso quando papà faceva il bagno. Non so se vi ricordate che papà faceva sempre il bagno. Prima di fare il bagno, stranamente lui portava mia sorella Linda e me nel suo studio, come se dovesse sistemare prima qualcosa. E poi chiudeva a chiave la porta, tirava le tende e accendeva la luce. Era tutto tanto bello. Poi si toglieva la camicia e poi i pantaloni e noi dovevamo fare lo stesso. E poi ci metteva sul piccolo letto verde che adesso è stato buttato via. E ci stuprava tutti e due. Abusava di noi sessualmente, faceva sesso con i suoi figli.
Cristi.
Un paio di mesi fa, quando è morta mia sorella, ho capito che Helge era un uomo molto pulito, considerando tutti i bagni che faceva. E così ho pensato che era il caso di raccontarlo a tutta la famiglia. Faceva il bagno sia d'estate che d'inverno, in primavera e in autunno, mattina e sera. E questo si deve sapere di mio padre. Ho pensato, Helge è un uomo molto pulito e noi siamo riuniti qui oggi per festeggiare il suo 60° compleanno. Che uomo fortunato! Non capita a tutti di poter vivere una vita così lunga e vedere i figli che crescono, e come nel caso di Michael, anche i nipoti. Ma adesso basta, non siamo qui per ascoltare me parlare tutta la sera. Siamo qui per festeggiare Helge che oggi compie 60 anni e credo che lo dobbiamo fare tutti quanti. Quindi, grazie per tutti i begli anni passati e buon compleanno.
Se qualcuno è stato attento, ha anche notato che l'uomo con la barbetta ha anche accennato un applauso. Ecco, questo oltre a essere una trovata geniale del regista di questo capolavoro assoluto del cinema danese, questo è anche un buon membro onorario della classe dirigente di questo paese, Italia. Questi sono i motivi per cui ho deciso di proiettare questo spezzone, ed è assolutamente, mi è venuta istintiva come la prima cosa da far vedere quando si parla della nostra classe dirigente. Ora, secondo me, diciamo, proseguiamo in questo percorso. Esiste in Italia, esistono delle categorie tutto sommato meritocratiche, non siamo in un regime, almeno non da questo punto di vista. Sono categorie banali, le ho messe classe dirigente tra virgolette, non, diciamo mondo artistico, mondo appunto dello spettacolo, eccetera, dove una certa meritocrazia esiste e può esistere, sport, e vediamo un po'.
Thank you.
Io mi chiamo Pasquale Capiero e sono brigadiere del carcere Ovidio.
Interrompiamo un po'. Ora, esiste, è banale, non ci vado nemmeno sulla slide precedente. Invece passiamo alla costruzione della vera classe dirigente, quella definita proprio classe dirigente, che determina la politica, l'economia di questo paese. E quello che mi è venuto in mente qua è questa immagine di forse il più grande film, diciamo, contro la burocratizzazione, che è il capolavoro di Terry Gilliam, Brasil, un film inglese ispirato da 1984 di George Orwell, e questa mi sembrava proprio la costruzione della nostra classe dirigente. Ho pensato a questo e ho pensato effettivamente, altra cosa che mi fa pensare, sono le parole di Don Raffaè. Ho pensato proprio che se, diciamo, forse esagero, ma che se Dante fosse vissuto in questi anni, avrebbe scritto dei versi tipo questi, per l'inferno ovviamente.
Qua non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so patiscente per chi se per niente se tende nell'immunità? Don Raffaè, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma cazzinte voi state a patà, e pure chi state ci stanno a spazzare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chi l'ha fatta 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio, vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che chissà caffè.
Ecco, la costruzione fa anche riferimento a una famosa canzone di Ivano Fossati, ma Fossati e De André, che diciamo... Di cui noi abbiamo decretato il successo, se avessero scelto un altro mestiere, secondo me non sarebbero stati scelti, perché lì domina un effetto, cioè ho pensato un po', ho deciso di chiamare l'effetto che domina la scelta della classe dirigente italiana, effetto Giallini. Ecco, effetto Jalis, qualcuno di voi si ricorderà di questo gruppo che poi sparì nel nulla e divenne un cult proprio come esempio di scelta non meritocratica sbagliata, ma i Jalis erano molto meglio di tanti ministri o sottosegretari o diciamo gente insomma con cui abbiamo a che fare in questo paese. Ora, voglio un attimo categorizzare per poi arrivare a una cosa che penso sia uno dei valori aggiunti maggiori che do in questa parte, una novità che non si sente spesso. Sicuramente della classe dirigente c'è una fetta di classe dirigente che è corrotta, e questo non lo dico io, lo dicono i giornali, è piuttosto ampia, nel senso è troppo ampia, però non credo assolutamente che sia la maggioranza. Esiste una fetta di incapaci? Esistono pure i corrotti incapaci, ma poi lasciamo perdere, se no andiamo pure a dire i nomi. Però esiste una fetta di incapaci, diciamo, con cui molti di voi si confrontano anche abbastanza quotidianamente. Ecco, poi secondo me esiste una fetta che va evidenziata e che non viene assolutamente ben evidenziata, ed è il valore aggiunto, la novità che voglio dare su questo pezzo specifico, e che è costituita da una fetta, secondo me, più consistente sia della prima che della seconda, di persone che non sono né incapaci e né corrotte, almeno non dal punto di vista legale, ma che diciamo non occupa il proprio tempo ad occuparsi di lavoro, ma occupa il proprio tempo a fare questo, ad allacciare rapporti di tipo politico in generale o quello che è sindacale, quello che gli interessa di più, per curare il proprio percorso di carriera. Secondo me questa è una fetta enorme, diciamo, anche molto consistente in pubblica amministrazione, ma non solo, in azienda ce n'erano tantissimi, che purtroppo in Italia non vengono in qualche modo repressi da un punto di vista meritocratico, ma rischi di fare una carriera straordinaria se ti occupi di questo invece che di lavorare. Ecco, questo è il valore aggiunto che mi sento di dare, nel senso, perché questa va tirata fuori, va in qualche modo censurata. Le ho chiamate le nostre worst practice. Ora vado verso la conclusione della presentazione, perché mi tolgo gli occhiali da sole, mi rimetto gli occhiali normali, perché voglio dare un segno di speranza, perché insomma questa parte è un po' duretta. Dico che non ci si deve mai rassegnare, poi dico altre cose, bisogna indignarsi. Questa è un'altra cosa, perché il rischio in questi momenti, insomma, quando la classe dirigente è di livello così basso, rischi di cedere al qualunquismo. E questo è sbagliato, bisogna sempre fare proposte concrete. Sono assolutamente convinto che esiste una fetta sana dell'attuale classe dirigente e sono anche convinto che è la fetta più grossa. Di questo sono sinceramente convinto, proprio se mi sbaglio, però insomma. E poi dico anche questa cosa che la devo dire, insomma, secondo me il muro contro muro non serve, per riuscire a entrare dentro e poter modificare le cose bisogna accettare anche all'inizio dei compromessi, non parlo di compromessi legali ovviamente, ma parlo di compromessi delle volte un po' morali, questo sì. Non bisogna perdere la speranza, quindi qua c'è l'ultima proiezione, perché tutto secondo me si può fare, quindi un minimo di cinema italiano mi sembra doveroso.
Signor Rossi, buongiorno, come va?
Male, siamo fuori mercato.
Allora, mi spiego, spiego a te. Vedi, a fare il parquet noi ci mettiamo 3 volte più degli operai normali, no? Aggiungi le spese, paghi le tasse, siamo fuori dal mercato. E chi è chiaro che non c'è lavoro qui?
Bravo, signor Fabio. Sono contento che lei faccia i conti, però adesso li rifacciamo insieme. E vedrà che non sono così giusti.
Non è stato mica lui a fare i conti. È stato il dottor Del Vecchio. Dice che non possiamo fare un lavoro vero.
Del Vecchio.
Ma perché mi discoraggia? Io mi faccio un mazzo così per motivarli.
Guardi che lei non li motiva. Lei li illude.
Questi sono malati di mente. Non sanno neanche incollare i francobolli.
Però sanno prendere in giro i dottori. Guardi, vedete questi qui? Questi non sono sbagli, questi sono disegni. Bravi, eh?
Ma cosa credete di dimostrare? Questi soprani hanno bisogno di simmetria per placare il loro disordine mentale.
E allora, sia quel che sia, delle capacità ce le hanno. Perché non approfittarne e cavarne fuori qualcosa? Perché come medico, lo so, loro sono assolutamente incapaci di sostenere le tensioni, le responsabilità di un lavoro vero.
Io non sono medico, io non sono qui a dirigere un ospedale, sono qui a dirigere una cooperativa di lavoro. E finché sto qui dentro io, li tratto come dei lavoratori.
Lei è costretto. Perché il sindacato è facile.
E ora vuole rifarsi illudendo dei poveri malati di mente che sono dei lavoratori.
Questa cosa non funzionerà mai, mi creda. Non può funzionare.
Ah sì? E allora perché ho un appalto nel centro di Milano?
Abbiamo un appalto! In centro! A Milano!
Le mie congratulazioni, anche da parte di mio padre.
Vado a fare via al furgone.
Ma che ora si comincia lunedì? Mi devo organizzare.
Ecco, questa è la fiction, ma esiste anche la realtà. Tutto si può fare se si vuole. Questo è un articolo recentemente comparso su Repubblica di un manager che ha fatto dei corsi di management per dei detenuti di San Vittore, in modo proprio del tutto personale, con dei riscontri enormi, nel senso proprio nella integrazione poi di chi esce dal carcere nel sostenere dei colloqui di lavoro o nello svolgere addirittura attività di tipo manageriale. Tutto si può fare, in Italia si sono fatte delle cose, ci sono stati dei grandissimi manager, in Italia manca una classe dirigente costituita da veri manager e diciamo, abbiamo invece degli esempi nel passato, questo diciamo, è forse il capostipite, uno dei più grandi di tutti, insomma guardate cosa diceva, solo questa frase insomma, indica un'intelligenza superiore, quindi non solo Han Wang ma anche Adriano Olivetti era uno dei migliori manager che sono mai esistiti. Con questo concludo facendo però valorizzando, perché mi sembra giusto, perché questo è stato un lavoro lungo e complicato, valorizzando le competenze della squadra e in particolare voglio ringraziare diciamo pubblicamente Maria Grazia Migliorini che è stata la persona, molte delle idee che stanno contenute qua sono le sue e che mi ha aiutato di più nell'elaborazione della presentazione, ma anche qualcun altro. Si sente?